Questa è una notizia dal Messaggero.
Messaggero.
Bill Gates, torneremo alla normalità entro la fine del 2022, ma dobbiamo prepararci a crisi future. E come lo sa lui che torneremo alla normalità alla fine del 2022?
Perché lui vuole essere profeta,
Ah.
capito? Lui è, non gli basta essere uno dei più ricchi del mondo, è anche profeta. Va bene? Guarda, nella Bibbia vediamo che anche Re Saul e tanti altri re sempre cercavano di essere profeti. Ubriachi di potere, ecco, cercavano di giocare a fare Dio. Billy Gates vuole fare Dio e sta dando anticipazioni. Succederà questo, succederà, succederà. E come lo sa, lui c'ha la palla di vetro, com'è che va? Ma lui già tanti anni fa diceva verrà una pandemia, ci vorrà il vaccino, cioè, questa è gente che chissà cosa combina sotto il tavolo. Se loro lo sanno, qui gatta ci cova. Prima ancora che venisse il virus, lui ufficialmente preparava il vaccino. E come accidenti lo sapeva lui che serviva il vaccino. Insomma, non è che ci vuole molto per capirlo, no? E allora, vediamo qui che nella Bibbia i re volevano essere anche il profeta. Per esempio, andiamo a Seconda Cronache 26, vediamo un esempio in questo capitolo, su questo che sto parlando,
Sì.
di un re israeliano, va bene, che si chiamava Uzia, o Uzia, non so, in italiano si direbbe Uzia, comunque, Seconda Cronache 26. Leggiamo dal 16 al 22.
Sì.
Ecco qui un re che voleva fare il profeta, ma c'è un ma qui, avanti.
Secondo Cronache 26, 16 a 22. Ma quando fu divenuto potente, il suo cuore, insuperbitosi, si pervertì. Ed egli commise un'infedeltà contro il Signore, il suo Dio, entrando nel tempio del Signore per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azaria entrò dopo di lui con 80 sacerdoti del Signore, uomini coraggiosi, i quali si opposero al re Uzia e gli dissero: Non spetta a te, Uzia, di offrire incenso al Signore, ma ai sacerdoti, figli d'Aronne, che sono consacrati per offrire i profumi. Esci dal santuario, poiché tu hai commesso un'infedeltà, e questo non ti tornerà a gloria davanti a Dio, al Signore. Allora Uzia, che teneva in mano un turribolo per offrire incenso, si adirò. E mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli scoppiò sulla fronte, in presenza dei sacerdoti, nella casa del Signore, presso l'altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte. E lo fecero uscire in fretta ed egli stesso si affrettò ad andarsene fuori perché il Signore lo aveva colpito. Il re Uzia fu lebbroso fino al giorno della sua morte e rimase nell'infermeria come lebbroso perché era escluso dalla casa del Signore. E Jotam, suo figlio, era a capo della casa reale e rendeva giustizia al popolo del paese.
Ecco, qui c'era un re, uno dei tanti re, che voleva fare profeta. Anche Saul ha fatto questo. Lo vediamo in 1 Samuele capitolo 13, che Samuele era in ritardo. E allora Saul dice, ma offro io il sacrificio. Quando è arrivato Samuele, si è arrabbiato moltissimo. Cosa hai fatto? E ho visto che tu non venivi. Se non venivo, tu aspetti. E infatti ha perso il regno perché voleva fare il profeta. Attenzione, 1 Corinzi 12 dice: no, profeti, ci sono insegnanti, ci sono apostoli, ci sono. Vedi bene qual è il tuo dono e non cercare di, in superbia, cercare di fare un altro. Se sei profeta, non fare l'apostolo, se sei apostolo, non fare l'insegnante. Va bene.
E come si applica questo a Bill Gates? Cosa succederà a Bill Gates?
Cosa succederà nelle mani di Dio? Però lui sta cercando di fare il profeta, di mostrarsi come uno che conosce il futuro, ma il futuro mi sa che lo sta organizzando lui sotto banco. Quindi lui sa il futuro in base a quello che sta organizzando, però lui lo presenta come se lui è uno di cervellino superiore, noi poveracci. Ormai quella, la superiorità in questi giorni la misurano coi soldi, in base ai tuoi soldi, così, no? Però questa gente, va bene, questi ricconi, che attualmente nel mondo sono adorati come re, da tutti i lecchini, cercasoldi, adulatori e i politici, che si vendono l'anima pur di avere i loro favori, qualche mancia milionaria. Va bene, vedi questi politici tutti col sorrisino quando parlano di questi qua. Come quell'articolo che abbiamo letto alla radio, quando questo trilionario qua che stiamo parlando oggi in questione è arrivato in Europa pochi mesi fa con un faraonico yacht. Il faraone americano arriva sullo yacht dall'America. E quindi lui cosa ha fatto? Ti ricordi questo? Ha parlato alla radio, lui telefona a Conte, uh-huh, e Conte immediatamente lo riceve con tutti gli onori dovuti solo a un padrone mondiale, che arriva col suo carico di bustarelle, non necessariamente di carta, sì, ma sì, basta un click sul computer oggi. Mm-hmm. Quando si dice bustarelle, oggi è un click sul computer. Mm-hmm. Dice, ah, sai, una piccola mancia, per me, ho depositato $1,000,000 in una banca svizzera a tuo nome, una piccola mancia perché mi sei simpatico, vorrei sostenere la tua idea. E quelli subito lì, ho finito di leccare questa scarpa, posso leccare l'altra? D'accordo, qui, certo, lecca pure. Quanto mi piace la tua politica. Oh, e questo è quello che succede nello spirito, eh? Va bene? Insomma, questi trilionari lo sanno bene, sanno di essere adorati. E anzi, ne sono persino annoiati da quelli che li adulano per i soldi, sai. Adesso vogliono essere venerati per la loro qualità di superiorità intellettuale, e cioè profetica, capito? Sono annoiati a essere adorati per i soldi, adesso adoratemi, capito? Come quei nobili che pensavano di avere sangue blu, così si diceva. O come Nerone, che voleva passare alla storia come grande artista che componeva i suoi pezzi illuminato dalle fiamme di Roma.
Ai, ai, ai,
che
ai,
apparentemente aveva fatto appiccare lui con le fiamme. Tanti plebei che crepassero tutti. Già credevano alla depopolazione già allora. Ai, ai. E adesso questi signorini delle multinazionali che, se traduciamo in semplicese, si dice multisanguisughe, quello che si diceva multinazionali. Adesso vogliono passare alla storia come profeti. Loro sanno quando, come, quanto tempo c'è virus, quando eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, molti di loro non gli deve venire troppo difficile profetizzare delle disgrazie future. Va bene, che probabilmente, voi sapete chi, pianifica e organizza, va bene? Parliamo di Hitler, cioè con la stessa sicurezza lui avrebbe potuto profetizzare dell'incendio nel suo Parlamento a Berlino, mm-hmm, che come detto prima lui aveva fatto appiccare.
Sì.
Mussolini avrebbe potuto profetizzare dell'omicidio di Matteotti. Dice, oh, come faceva a saperla?
Intelligenza.
Come faceva a saperlo Mussolini dell'omicidio di Matteotti? L'ha fatto ammazzare lui, in base a quello che si dice. Io non c'ero, non è che posso, però si dice così. Stalin non poteva profetizzare della morte di milioni di contadini russi?
Eh sì.
E certo, li ha assassinati lui.
Sì.
No, amati, amatissimi, questi non sono, virgolette, profeti. Ma quello che vedo è il maligno che sta attualmente cercando di fare apparire queste sue piedine come profeti. Il diavolo interessa che i profeti siano loro, non noi. E allora loro profetizzano quello che avverrà fra un anno. Ma sono invece dei banali stregoni, che il maligno cosa farà? Il maligno li scarterà non appena non gli servono più, usa e getta. Il diavolo è specializzato a usare i demoni e poi gettarli via. Sta usando a Babilonia la prostituta, l'America, e poi la distrugge. E quello è il diavolo. Usa e getta. Quindi il modo in cui il nemico opera è che quando non gli servono più un Hitler e il suo nazismo, ecco che dalla sua manica della camicia gioca un'altra sua carta. Non gli serve più il nazismo? Tranquillo, già pronto. Non gli serve più Hitler e il nazismo? Ecco che arriva Stalin, prossimo trucco. Va bene? E così si disfa della sua piedina Hitler. Ormai non è più profittevole. Quindi l'usa e getta del nemico va avanti. E questo andrà avanti fino a quando, Angela? Fino a Armageddon, il regno di Dio. Continuerà. E questo è il modo che il diavolo opera. Quando non gli serve più, se ne disfa. C'è una profezia in Apocalisse 17, però, che mostra dettagliatamente quando questo avverrà. Cioè, quando è che il diavolo si disferà dall'America, Babilonia, che adesso la sta usando. Fino adesso l'ha usata per secoli e millenni, ha usato Babilonia, uno spirito che si è spostato da nazione a nazione, posto in posto, adesso in una nazione, adesso il Vaticano, adesso un regno. Ovunque c'era il centro finanziario mondiale, lì c'era la Babilonia. Va bene, e adesso è spostato in America. Cioè anche un cieco sa che il centro finanziario è in America. Era Londra e adesso invece è New York. Quindi c'è questa profezia che ci dice quando avverrà la distruzione di Babilonia. E in un modo così preciso, questi qua saranno distrutti. E la Bibbia ci dice anche per mano di chi. Quindi leggiamo nelle profezie vere. Adesso lo leggo per i fratelli nuovi, quelli, i fratelli vecchi, quelli quasi con capelli bianchi, già lo sanno dal corso biblico. Va bene, voi lo sapete. Però io mi piace sempre parlare ai fratelli nuovi. Va bene? Quindi questo capitolo parla di profezie, però quelle vere, non quelle di questi qua, di questi multinazionali, non di questi fattucchieri che anticipano le loro fatture, delle cose che loro, gente come loro, stanno facendo. Nell'Apocalisse leggiamo esattamente.
Questa è la distruzione di quelli che sono al potere, che fanno parte di Babilonia, lo spirito di Babilonia?
Sì, quando il diavolo non gli serve più di ingannare il mondo con Babilonia, con i dollari, con gli euro, con il materialismo, perché c'è la macchia della bestia, non gli serve più, e allora distruggerà il suo vecchio sistema. Quindi Babilonia, l'America, il sistema finanziario lo distrugge, perché non ha più bisogno di questi demoni qua. Adesso c'è un nuovo demone, il marchio della bestia, e quindi li distruggerà. Va bene, per i fratelli nuovi vuoi leggere l'Apocalisse 17? Sì. Verso 3, vidi una donna seduta sopra una bestia, questo è il diavolo, di colore scarlatto, colore del socialismo, comunismo, del tempo della fine, piena di nomi di bestemmia, che aveva quante corna?
10.
10 corna, le stesse della bestia di Daniele capitolo 7. 5, e sulla fronte della donna?
Aveva scritto un nome, un mistero.
Babilonia la Grande, non la prostituta, la madre delle prostitute e dell'abominazione della terra. E vidi?
E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia.
Sto dicendo che tutti i martiri che sono stati uccisi sono stati martirizzati per motivi o di potere e quindi finanziari, che è poi la stessa cosa. Va bene, 7. E l'angelo cos'è che gli dice?
L'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia.
Quindi fratelli nuovi, prestate attenzione qua, e fratelli vecchi, virgolette, imparate come insegnare queste cose. Che sono fratelli anziani che ancora non è che li insegnano così di corsa. Quindi, va bene, e allora l'angelo gli dice, adesso ti racconto e ti spiego io il mistero di questa donna. E chi è questa donna? Te lo spiego io. Va bene? Ecco, la spiegazione, 12.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re.
Capito, le 10 corna, parabole, sono in realtà 10 re, o 10 presidenti, o 10 potenze. 13.
Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia.
Capito, l'Europa si sta unendo, un pensiero, sono 27 nazioni, tutti a seguire a bacchetta i dettati di Bruxelles, 14.
Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà,
E perché egli è il
Signore dei signori,
il Re
dei re,
e vinceranno anche quelli che sono con lui chiamati, gli eletti,
i fedeli,
la Chiesa, la sposa, la Filadelfia, quelli svegli, i non addormentati, quelli che non solo predicano ma anche fanno, quelli che non sono a scaldare le panche, quelli che cercano le pecore, quelli che danno onore a Dio, non disonore. 16.
Le 10 corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta,
la spoglieranno, la lasceranno nuda e
ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco.
Hai capito? Questi 10, che da altra profezia, vi riferisco al corso biblico, studiatelo, sono le 10 nazioni europee, le 10 corna sulla testa della quarta bestia, Daniele 7, che è l'Europa. Qui ci vogliono spiegazioni qua che adesso non posso dare, va bene? Se no qui Angela si arrabbia. E allora studiate il corso biblico, va bene, lì è spiegato con grande dettaglio. Avanti, Gloria.
Verso 17.
Avanti con gloria.
Amen. Per Gesù. 17. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute.
Va bene, quindi queste 10 corna, le cornacce, cornuti insomma, sono 10 nazioni europee che daranno il loro regno alla bestia. Per adesso le hanno dato alle bestie di Bruxelles, per adesso. Arriverà il momento che lo daranno al bestione, che arriva uno con, capito, l'anticristo, che secondo me deve essere Apollyon, Abaddon Apollyon, un demone di Apocalisse 9, che viene chiamato il re dell'abisso. È lo stesso re, secondo me, di Daniele 8, che dice sorgerà un re malvagio. E secondo me è lo stesso re che è Apollyon, che si chiama il re dei demoni, che è raffigurato come cavalletta, Apocalisse 9. Bene, qui andiamo avanti in nome di Gesù, perché qua si sta facendo tardi.